state, beh, insomma, senza giustificazione. Comunque, dicevamo, Radio Onda Rossa 06 49 17 50 il telefono, con grande piacere ovviamente riceviamo le vostre telefonate, se vorrete mettervi in contatto con noi, 87.9 è la frequenza, e ripeto, questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità che va in onda ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30, sono quasi le 16.13, sono le 16.13 adesso, ma comunque ci siamo. Allora, oggi avremo una corrispondenza con una compagnia di Aprilia, perché sabato prossimo c'è un'iniziativa proprio in quella zona, e invece nel frattempo, prima di questa corrispondenza, vorremmo un po' parlare ovviamente di novità, chiamiamole così, sempre brutte, sempre pessime, che riguardano la sanità in particolare della nostra regione, ma non solo. E poi, dopo la corrispondenza, ritorneremo a parlare del tema del Covid e dei vaccini, perché fra l'altro ieri su Repubblica, che certo non è un giornale a cui piace fare allarmismo in questo senso, anzi vorrebbe che tutto fosse tranquillo e calmo, e tranne che ovviamente spostandosi un po' a est, e si parlava di una previsione di 80.000 casi di Covid a fine mese, e già si parla comunque di una nuova variante che sarebbe molto più grave e pericolosa. Comunque, per diciamo cominciare la trasmissione, intanto parliamo di pronto soccorso, in particolare del 118, cioè le ambulanze del 118, che come sapete non sono tutti, chi ci lavora non è che dipende direttamente dalla sanità pubblica, ci sono anche ovviamente medici e infermieri che dipendono da questa, ma soprattutto sono agenzie private. E cos'è successo? Che fino a pochi giorni fa, fino ad oggi possiamo quasi dire, i medici che lavoravano nelle ambulanze del 118, quelle che in un modo o in un altro dovrebbero arrivare quando c'è un'emergenza e portare le persone ai pronto soccorso, venivano pagati 40 euro l'ora perché c'era l'emergenza Covid. Questa cifra adesso è stata dimezzata, ed è una cosa che determina poi alla fine, al di là di ogni considerazione che vogliamo fare rispetto se sia giusto o non giusto pagare, diciamo così, una responsabilità di questo genere, ma comunque questo poi significa che i medici non vanno più a lavorare per queste con queste funzioni, ma evidentemente si dirottano da altre parti. E rispetto a questo, infatti, la notizia che è collegata a questa riguarda proprio, sperando di trovarla, sì, eccola, no? La troverò. Riguarda la questione dei pronto soccorso in particolare. Allora, che succede nei pronto soccorso? Ogni tanto leggete che viene rimandata indietro gente che andava lì perché si sentiva male, non è niente, eccetera. Abbiamo avuto fra l'altro una testimonianza proprio qualche trasmissione fa di una donna che ci ha raccontato quello che era successo alla nonna, e mandata via dal pronto soccorso anche in malo modo, fra l'altro, e poi invece si era visto che aveva una patologia piuttosto seria. Ma che succede quindi? Che finché qualcuno poi non ci lascia magari la pelle, nei pronto soccorso, proprio per le condizioni di lavoro infernali, che ne abbiamo parlato tantissimo anche negli anni scorsi, che riguardano soprattutto il fatto che c'è il blocco delle assunzioni, che le specializzazioni sono bloccate, che l'età media dei medici è molto elevata, quindi parecchi vanno in pensione e non vengono sostituiti. Questo per esempio è drammatico per quanto riguarda i medici di famiglia, che lasciano appunto tutti i loro assistiti e assistite senza la possibilità magari di trovare rapidamente un medico di riferimento. E quindi i pronto soccorso si svuotano di medici, o meglio, quelli che ci stanno scappano perché le condizioni sono, come ho detto, terribili, e quelli che potrebbero andarci un po' per il blocco delle specializzazioni, perché in teoria un medico di pronto soccorso deve essere specializzato in medicina d'urgenza. In realtà allora cosa fanno gli ospedali, anche quelli pubblici? Si affidano alle cooperative sanitarie, di cui abbiamo parlato tanto, che per esempio forniscono infermieri, medici e operatori generici, e quindi fanno una sorta di bando, offrendo cifre fra l'altro non basse assolutamente, ma offrendo ovviamente dando una sorta quasi di appalto, ma non si tratta di questo, al miglior offerente. Quindi le cooperative che magari non investono sulla formazione e così via sono quelle che sono avvantaggiate, perché spendono di meno per chi dipende da loro. E alla fine, mentre diciamo in linea di massima un medico dipendente dall'ospedale non può superare un determinato numero di ore, ma questo è comprensibile perché appunto a parte non è giusto in assoluto, ma comunque può far andare incontro il medico stesso a degli errori, alla stanchezza e tutto il resto. Invece questi medici sono pagati a turno e quindi vengono addirittura incentivati, perché poi sono bei soldi che ricevono, incentivati a lavorare anche addirittura fino a 48 ore, si può arrivare anche a quel limite. Questo succede e per esempio succede all'ospedale San Raffaele di Milano, che ha fatto appunto un bando. Quello che rispetto non è un vero e proprio bando, addirittura vengono assunti tramite Telegram, si possono arrivare a guadagnare, questo lo prendiamo scusate dal Corriere della Sera, quindi non è una cosa così, giornali che fra l'altro gli piace fare sensazionalismo, ma non hanno nessun interesse poi a trattare argomenti di questo genere, che sono insomma abbastanza preoccupanti. Per cui si arriva a una deregulation totale, e dicevo però favorita dal fatto che si può guadagnare parecchio, e quindi per addirittura nel 2021 si sono registrati 2.886 licenziamenti volontari, quindi non pensionamenti, il 39% rispetto al 2020, e questo è soltanto secondo noi da collegare appunto alle condizioni in cui si lavora. I pronto soccorso
diciamo che insomma è un complesso di fattori, un insieme di fattori, per cui il tema, la questione, il problema che abbraccia un po' tutto è, e ci torneremo sopra non solo oggi, in altre trasmissioni cercheremo di trattarlo costantemente, è l'ulteriore svuotamento del sistema sanitario nazionale, che avviene sia perché appunto queste cose che tu illustravi sono dimostrano questo esodo volontario, no? Questi licenziamenti volontari, e sono perché sul settore privato, dove il ventaglio di possibilità si allarga sempre di più, evidentemente si guadagna di più, anche se sono contratti che addirittura non contratti, lavori a ore, lavori a prestazione a seconda dei casi, eccetera eccetera, però questo esodo verso il privato è uno degli aspetti che segnala questo processo ulteriore in corso di svuotamento, privatizzazione evidentemente, ma in questo caso si tratta proprio di sottrarre risorse umane al Servizio Sanitario Nazionale, che poi non si formano, no? Poi c'è il problema che appunto la formazione di un medico con tutte le cose richiede tempo, lo stesso dicasi per gli infermieri e così via. L'altro aspetto è quello per cui in attesa di quelle poche cose che stanno nel piano nazionale di resilienza, nel PNRR, che riguardano la sanità, si va affermando una non medicina territoriale, ma insomma un succedaneo di questo aspetto, che è centrato sulle farmacie, per esempio, e non solo, e comunque sui laboratori privati, che ne sono cresciuti tantissimi. Le farmacie, anche in questo lo vediamo, insomma, che capiterà un po' a tutti, di vedere che danno prestazioni, non tutte evidentemente, ma un certo numero di prestazioni anche di carattere di analisi, radio, l'elettrocardiogramma e altre cose vengono tranquillamente offerte in farmacia, e sono gli stessi medici, a volte i medici di base, anzi, se c'è a qualcuno è capitato ce lo segnali, ce lo dica, che lo stesso medico di base, se tu gli chiedi una cosa, dice vabbè, ma non c'è problema, può andare in farmacia a farlo e così via, e quindi si risolve il tutto. E in attesa che poi le famose case di cura di comunità eccetera eccetera vengano realizzate, quelle 1350 che sono previste dal PNR, e intanto questo processo, lentamente questi pezzi di processo vanno avanti e creano una situazione di fatto che sarà poi sempre più difficile invertire.
Comunque l'ospedale, mi correggo, non era il San Raffaele ma il Papa Giovanni XXIII, e fra l'altro un'altra delle cose paradossali è che c'è un primario di pronto soccorso che si è dimesso e si è messo a lavorare con queste cooperative, le quali poi selezionano, diciamo così, il personale attraverso appunto messaggi Telegram, evidentemente di gruppi, per cui alla fine il primario dichiara: io prendo 65 euro all'ora, moltiplicarlo per 12, per due turni magari, e vi fate un rapido conto. Tornando al discorso appunto delle farmacie eccetera, che sono fra quelle che si sono arricchite a dismisura in questa epidemia, che come in ogni guerra, facciamo anche noi questo raffronto, c'è chi si impoverisce, c'è chi si arricchisce, e oltre a loro però c'è tutta un fiorire di manifesti che si possono tranquillamente vedere, di strutture che si sono costituite ex novo e che come slogan hanno perché aspettare mesi per avere una visita, per avere un esame, perché la risposta noi ce l'abbiamo, ne abbiamo parlato tante volte dello scandalo delle liste d'attesa soprattutto nella nostra regione, e quindi evidentemente io ho provato ad andare in uno di questi siti, però se non entri e comunque non cerchi di prenotare non sai quanto viene a costare la prestazione. Una volta che sei entrato è meglio, insomma, evitare di essere assediati pure da questa gente. E i stessi medici degli ospedali, i stessi medici di famiglia, che ti dicono: ah guarda, ti danno informazioni sbagliate, cioè, io non voglio generalizzare ovviamente, me ne guardo bene, però è capitato, dove posso andare per fare questa cosa? Ah, solo in due posti. E non è vero, perché poi invece i posti a Roma quantomeno sono molti di più, e soprattutto poi comunque se le cose non vanno bene c'è un medico, un posto che conosco io, che però è privato, eccetera. E fra l'altro anche l'altra questione, che se uno ha la disponibilità e non vuole aspettare e vuole fare una prestazione in intramenia, viene a scoprire che la prestazione in intramenia costa di più di una prestazione magari in un ambulatorio privato, perché ci sono cose, ambulatori che sono convenzionati, e quindi alcune cose puoi farle in convenzione se vuoi, ma le fai sicuramente molto prima che in altri posti, ma tante altre cose non sono assolutamente in convenzione, una risonanza, un attacco eccetera, che ovviamente se la paghi ce l'hai subito. Se invece devi aspettare, se la vuoi fare in intramenia la fai subito, ma la paghi anche un po' di più, e non è detto che poi sia meglio di quell'altra, e se no devi aspettare i mesi eccetera. Noi fra l'altro abbiamo anche spesso detto, abbiamo fatto un opuscolo in cui spieghiamo come diciamo ovviare in presenza di una prescrizione del medico con un tempo massimo di espletamento, come ovviare. Questo opuscolo lo trovate sul sito del coordinamento, che ancora mi pare si chiama Città cittadino sanità, e in modo, non è un opuscolo, scusate, è un modulo, un foglietto dove c'è la copia di un modulo che potete riprendere e quindi poi spedire per pretendere la prestazione in intramenia a carico però del servizio sanitario. In genere quando si fa questa operazione in capo a uno giorno o due ti telefonano e ti trovano il posto, e questo è anche quello che succede. E direi che insomma qui nonostante il lavoro che da diversi anni si fa, le cose non sono migliorate, tutt'altro. Noi avremo fra l'altro a gennaio, probabilmente al massimo ai primi di febbraio, l'elezione del nuovo consiglio regionale, perché il presidente Zingaretti si è candidato, non, penso alla Camera, non ne sono sicurissima, ma è candidato, è stato eletto, anche perché col sistema che c'è adesso di elezioni, se stai in cima alla lista sei sicuramente eletto, quindi si faranno queste elezioni e staremo a vedere che cosa succederà. Allora noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di musica e andiamo a prendere questa corrispondenza da Aprilia. Siamo in collegamento con la corrispondenza di cui vi avevo parlato poco fa. Pronto? Ci sei? Pronto? Pronto? Niente, c'è qualche cosa che non va e vabbè, riproviamo fra un po'. Che vi devo dire? Pronto? Pronto? Adesso dovrebbe essere tutto a posto, mi senti?
Sì, io sento.
Oh, perfetto,
sì.
Allora bene. Ci scusiamo. Buonasera. Con chi ascolta e anche con te ovviamente per questi inconvenienti. E allora tu ci dovresti parlare di questa iniziativa che avrete ad Aprilia sul tema ovviamente della sanità sabato prossimo, e poi magari ci racconti un po' anche chi siete, da quanto tempo vi muovete e che tipo appunto di attività fate.
Sì, allora sabato prossimo abbiamo organizzato un evento che è un po' all'atere della sanità, nel senso che è più rivolto agli aspetti ambientali in cui esistono determinati contesti. Abbiamo pensato di organizzare un evento intitolato Festa della Vendemmia per valorizzare le eccellenze agricole presenti nel nostro territorio, che sono continuamente aggredite, se vogliamo dire realmente che cosa succede, dagli impianti produttivi che non rispettano effettivamente le distanze
dalle coltivazioni, dalle vigne in questo caso, sì.
Anche dalle abitazioni, purtroppo. Noi abbiamo una realtà di industria di trattamento di rifiuti che è proprio collocata fra le case, per cui le ricadute sia sugli abitanti in termini di salute, sia sui loro orti, le loro colture, i loro allevamenti, eccetera. E quindi ecco, è un altro degli eventi che stiamo promuovendo sul nostro territorio per sensibilizzare prima di tutto la popolazione sul discorso che una buona salute non si può mantenere in un ambiente contaminato e inquinato, e soprattutto far sentire alle istituzioni che noi siamo consapevoli, che non siamo delle persone incompetenti e che si bevono tutto. Noi ci rendiamo benissimo conto che non è praticata, non è messa in atto nessuna politica per la salvaguardia della salute e dell'ambiente da noi, presumo anche per il resto del territorio laziale, dalle notizie che abbiamo tra gli amici del coordinamento laziale contro i rifiuti che stiamo frequentando come associazione. Noi di Aprilia insomma ci siamo attivati da un paio d'anni sulle questioni collegate ai rifiuti, ma già da tempo, da diversi anni, ci siamo sempre mostrati vigili e preoccupati per le condizioni ambientali e di consumo del suolo e di contaminazione delle matrici fondamentali che sono aria, acqua, suolo e sottosuolo, insomma.
Senti, io penso che sicuramente tu hai detto all'Adere, ma credo che un tipo di intervento, di ragionamento di questo, come stai facendo tu, c'entra come in pieno con la questione della salute, perché ovviamente in un ambiente malsano non ci può essere salute. Senti, questo posto dove vengono trattati i rifiuti, ci puoi spiegare meglio di che si tratta?
Si tratta di un TBM, che è un impianto di trattamento biologico meccanico dei rifiuti, che è praticamente un passaggio non efficiente del rifiuto indifferenziato prodotto fondamentalmente da Roma e dai comuni che non fanno la differenziata, e trasportato appunto da noi a Campoverde, poi teoricamente trattato e poi spedito in discarica per il 60% e per il 30% in inceneritori. Questo in pochissime parole la questione.
Senti, e invece le attività produttive che dicevi sono troppo vicine sia alle abitazioni che alle coltivazioni, che se ce ne puoi parlare un po' più specificamente?
Noi abbiamo coinvolto in questo evento delle realtà agricole che hanno sia allevamenti di ovini che producono quindi formaggi, e sappiamo bene che il latte è il primo alimento che viene contaminato dall'inquinamento, e sia aziende agricole biologiche biodinamiche che producono vini da uve. E ovviamente l'uva è a cielo aperto, e quindi le ricadute dei contaminanti che si hanno nell'aria ricadono tutte sulle colture. In più queste piante vengono irrigate con le acque superficiali di falda, quando non addirittura dai corsi d'acqua, e anche queste vengono contaminate dagli sversamenti industriali e delle attività produttive. E pure su questo abbiamo fatto delle ricerche per vedere anche lo stato di salute dei corsi d'acqua, e la nostra zona è una zona veramente malata, gravemente malata.
Senti, un'ultima cosa, poi comunque puoi aggiungere quello che vuoi. Come si svolgerà questa festa? Raccontaci un po', che è una festa ma è anche ovviamente un'iniziativa politica.
Sì, è un'iniziativa culturale, diciamo, noi l'abbiamo un po' caratterizzata come un evento green, nel senso che cerchiamo di produrre il minor quantitativo di rifiuti, perché abbiamo deciso di non utilizzare imballaggi, plastiche e quant'altro, e cerchiamo di portare prodotti il più possibile sfusi, quindi l'uva e le pietanze che noi abbiamo preparato e che prepareremo, e poi abbiamo pensato di utilizzare, diciamo, tutti i contenitori compostabili, e questa iniziativa sarà arricchita da presenze artistiche che renderanno, insomma, più viva la situazione, l'atmosfera, con delle musiche. Ci ha dato la disponibilità Alberto Clemente con i ragazzi della sua scuola Do Re Mi di Aprilia, e poi verranno intercalati, diciamo, momenti musicali a momenti in cui i coltivatori, gli agricoltori, gli allevatori, ad esempio è presente anche un allevatore di api della nostra zona, che farà un piccolo intervento sulla questione delle api, che sappiamo tutti sono degli indicatori ambientali.
Certo, sì.
E quindi lui ci dirà lo stato di salute di queste api, la moria e come deve fare per poter mantenere in vita le arnie.
Senti, allora dacci l'appuntamento, se vuoi aggiungere qualche altra cosa puoi ovviamente farlo, se no ci dai l'appuntamento preciso e soprattutto quanti giorni dura, è una giornata? È sabato?
Sì. Allora. Siccome è il primo evento così importante che organizziamo, siamo ancora piccoli nel senso giovani.
Ma crescerete, come diceva la canzone.
Ma cresceremo, speriamo.
Allora, dove si deve
andare? Quindi si
svolgerà
sabato a Campoverde, nella piazzale Brandetti,
sì,
dalle 16 alle 23. Saranno presenti stand gastronomici con prodotti di stagione, tutti diciamo incentrati sul tema della vendemmia, quindi sicuramente piatti a base di uva e formaggi.
E vabbè, insomma, allora uniamo, come si dice, uniamo l'utile al dilettevole.
Sì,
allora ti ringrazio,
poi,
quindi appuntamento sabato dalla mattina a Campoverde Aprilia.
No, dalle 18.
Ah, dalle 18,
pomeriggio.
Ho capito, dalle 10.
Sì.
Dalle 18.
No, dalle 18.
Dalle 18 alle 23, beh, meno male che mai corretto, se no. Va bene,
sì.
Allora buona giornata e grazie del tuo
intervento. Grazie a voi della possibilità.
Figurati.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, questo era quindi, insomma, l'appuntamento per questa giornata che si terrà ad Aprilia dalle 18 a Campoverde, dalle 18 alle 23. La nostra interlocutrice ne ha parlato ampiamente, fra l'altro sono, insomma, è un'associazione che si occupa da tempo di questi problemi. E adesso ci fermiamo come sempre qualche minuto per un po' di musica e poi passiamo alla questione che sembra dimenticata, ma che invece è più che mai attuale, cioè quella del Covid e dei vaccini.
Walk with me, Lord. All alone this tedious journey, won't you walk with me? Walk with me, Lord. Walk with me. All alone this tear's journey, won't you walk with me? Take my hand, Lord. Take my hand, Lord. All alone this tear's journey, won't you take my let me sleep, Lord. Let me sleep, Lord. Let me in this tedious journey. Won't you let me sleep?
Allora riprendiamo dai microfoni di Radio Onda Rossa alle 16.48, 06 49 17 50 il nostro numero di telefono e torniamo a parlare di Covid e di vaccini ovviamente e di tutto quello che c'è intorno. Intanto vogliamo rilevare che se ne parla poco e se ne parla sempre in modo o molto rassicurante o in alcuni casi, ma in determinati giornali invece in tutt'altro modo. Quello che invece manca, come già mancò all'inizio e come ha continuato a mancare, è un'informazione corretta che tenga conto soprattutto di tutto quello che si studia nel mondo e non solo di quello che può far comodo dire. E intanto dal 1 ottobre non è più obbligatoria la mascherina nei luoghi chiusi, soprattutto mi pare nei negozi non era più obbligatoria, ma comunque non lo è più sui mezzi pubblici, ma peraltro chi prende i mezzi pubblici avrà sicuramente visto che la percentuale di persone che indossava la mascherina era molto bassa e comunque poi alla fine nessuno andava a controllare se ce l'avevi o meno. Quindi tutto affidato, diciamo, alla buona volontà, possiamo dire così, che però poi alla fine è cattiva. E dicevo che l'informazione è solo quella di comodo, nel senso che ormai tutti questi personaggi che abbiamo imparato purtroppo a conoscere nel corso dei mesi, in questi 2 anni e mezzo e passa, i vari virologi, immunologi, veterinari, perché no, che sono stati anche risi come la dottoressa Capua dalla Florida, i quali invece hanno un ruolo molto importante in queste situazioni, ma magari ci torneremo in una puntata successiva. E quindi diciamo era sempre quello che doveva uscire che veniva detto: fate questo, fate quest'altro, mettetevi le mascherine, toglietevi le mascherine e soprattutto non c'è nessun pericolo, i vaccini sono sicurissimi. Questo anche detto da persone che insomma forse un'attenzione un po', diciamo, maggiore ai meccanismi del potere sanitario, che in questo caso poi possiamo chiamare potere e basta, dovrebbero avere, per cui la parola che ricorreva e che ricorre continuamente è scienza. Fidatevi della scienza come se la scienza fosse qualcosa di estratto e non condizionato. Non è così ovviamente, ma soprattutto perché, ripeto, ci sono stati tantissimi studi e tantissime voci che hanno smentito quello che ci veniva detto sull'efficacia dei vaccini, sulla loro sicurezza, sull'opportunità di vaccinarsi 4-5 volte, ma queste voci non le sentirete, non le avete sentite, bisognava andarsene a cercare con molta fatica. E ultimamente quello di cui io volevo parlare oggi, c'è una nuova trasmissione su Radio 1 che si chiama Il Mondo Nuovo, se non sbaglio, e che va in onda la mattina, mi pare alle 10, e nella quale si alternano ovviamente tutti i giorni, ma le trasmissioni sono sempre tutti i giorni tranne qualcuna, e che coinvolge vari personaggi, tra i quali la dottoressa, professoressa, non lo so, sì, forse professoressa Antonella Viola, la quale è stata una delle presenze più costanti in televisione e in radio in questi 2 anni e mezzo e che ha sempre avuto un atteggiamento diciamo assolutamente favorevole alla vaccinazione a tutti i costi, anche dei bambini per i quali non era, sotto i 5 anni, per i quali non era prescritta, quantomeno insomma non era obbligatoria per poter poi andare in questo caso alla materna o al nido. E adesso fa questa trasmissione una volta a settimana in cui prima risponde magari alle domande di chi conduce e poi risponde alle telefonate degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che ovviamente è inutile dirlo, sono filtrate, questo lo sappiamo benissimo, oppure ai WhatsApp ormai funziona così. E insomma ha detto delle cose che sono assolutamente gratuite a dire poco, e forse si potrebbe dire anche assolutamente non rispondenti al vero. Una delle cose che sinceramente io fino a quel momento non avevo mai sentito è stata quella di definire l'immunità, immunità che non è immunità ovviamente, conferita dai vaccini nel momento in cui ci si ammala nonostante 3 vaccinazioni addirittura, ma questo poi riguarda la questione delle varianti e vabbè, ci torneremo. E quindi la cosiddetta immunità del vaccino è molto più efficace dell'immunità naturale, ovvero quella prodotta appunto da un contagio, cioè una persona che si è ammalata, che si riammala comunque, questo lo sappiamo, può succedere che anche una persona che ha contratto il Covid, magari poi si è pure vaccinata, lo ricontragga. E questo lo dicemmo già diverso tempo fa, non ha giustificato questa cosa, lo dice la scienza, è più stabile, non si capisce che cosa voglia dire, l'immunità, sempre fra virgolette, conferita dal vaccino. E questo anche ragionando e anche facendo il paragone con altre malattie, seppure questa ovviamente è una malattia nuova, quindi ha una capacità di variare molto più alta di malattie che esistono da secoli, però già intuitivamente capiamo che venendo a contatto con l'intero virus, quindi con tutto il virus nel suo complesso, piuttosto che con la proteina, famosa proteina spike, che viene fra l'altro indotta a prodursi nell'organismo con l'inoculazione del vaccino, già si capisce che insomma lo spettro di riconoscimento da parte degli anticorpi è più ampio. Ma quello che dà più fastidio, diciamo fastidio, ma insomma veramente fa arrabbiare, è questa sicurezza, questo appellarsi alla scienza, queste sparare queste idiozie, senza che fra l'altro chi conduce si ponga assolutamente il problema di dire ma forse le cose non stanno esattamente così, anche perché insomma finché ci fu già un primo studio da parte del professor Crisanti, quando ancora la variante era soltanto la prima, quella di Wuhan, nemmeno era una variante perché era il primo manifestarsi del virus, già lui fece un trial su un po' di pazienti, nemmeno tanto pochi, dell'ospedale dove lui, non mi ricordo, ti ricordi se lavora a Verona, a Vicenza, mi ricordo dove sta?
Vicino Padova.
A Padova, sì. E lì fece questo screening che durò 9 mesi, e in capo a 9 mesi queste persone non si erano riammalate. Quindi poi ci sono stati studi su studi che hanno dimostrato appunto che in questo momento non ho sotto mano e che non è semplice comunque andarsi, cioè bisognerebbe rimetterli tutti insieme, ce l'abbiamo, però insomma in questo momento no. Un'altra questione, che è quella appunto rassicurante, tranquillizzante eccetera, che mentre chi è un po' attento e anche con un po' di fatica e magari facendo la scrematura di certe riviste insomma che non hanno poi questa grande rilievo, parlo di riviste scientifiche, ma affidandosi a quelle insomma più famose e più serie e riconosciute a livello diciamo internazionale, e c'è un assoluto misconoscimento delle reazioni avverse, e sicuramente fra l'altro si parla di reazioni gravi come per esempio le miocarditi, questi infarti improvvisi in gente che stava bene, soprattutto reazioni che provocano malattie autoimmuni. Fra l'altro si era raccomandato una voce o due solitarie all'inizio, hanno detto che le persone comunque con malattie autoimmuni già attive e comunque soggetti allergici, anche se guariti fra virgolette, era opportuno che insomma fossero vaccinate con una certa cautela, ma si è sempre detto, queste sono ovviamente la voce ufficiale, che quello che ti provocava il Covid non era assolutamente molto molto più grave di quello che ti poteva provocare il vaccino. Addirittura si diceva che il vaccino non ti faceva assolutamente niente, il che non è così, perché comunque i medici non hanno molto spesso segnalato le reazioni avverse, perché una reazione avversa può essere tranquillamente anche una febbre di 3 giorni, uno stato infiammatorio forte, dolori, astenia e così via. Queste non vengono considerate reazioni avverse, mentre io qui qualcuno può anche, diciamo, testimoniarlo se vuole, di vaccinazioni che noi anche soprattutto abbiamo fatto, perché comunque erano obbligatorie e lo sono tuttora, anzi sono aumentate col famoso decreto Lorenzin. Io posso testimoniare un po' di febbretta e così, ma situazioni così che ricordano addirittura la situazione che si crea col Covid o che si può creare col Covid, io non, sinceramente non ne sono al corrente. Si tende sempre, e questo evidentemente è diciamo la direttiva, se possiamo dire così, che si dà ai medici, di appunto non segnalarle. Fra l'altro si possono manifestare anche successivamente. Per la dottoressa Viola, le malattie autoimmuni che si possono verificare, appunto, come ho detto, dopo il vaccino, sono molto di più quelle che si provocano col contagio, perché il contagio può provocare reazioni infiammatorie, e l'infiammazione è un precursore spesso di una malattia autoimmune. Però questo ovviamente succede anche col vaccino, perché reazioni come quelle che ho descritto adesso sicuramente sono sintomo di un'infiammazione seria. L'ultima cosa di cui volevo parlare era la questione dei tamponi. Voi avete visto sicuramente, se seguite diciamo quotidianamente i rilievi che vengono fatti sul numero dei contagi, dei morti, dei ricoverati e così via, che sicuramente c'è stata una diminuzione, ma poi c'è un'oscillazione molto forte, mentre il numero dei morti, e qui si potrebbe aprire una parentesi, rimane tutto sommato elevato rispetto al numero dei positivi, ecco, diciamo così, anche se non sappiamo poi a che livello di gravità abbiano contratto il virus. Il problema qual è? Che a un certo punto, fino all'anno scorso, adesso non so con precisione, chi si ammalava chiamava il medico gli prescriveva il tampone e andava a fare il tampone dei hub, chiamiamoli così, previsti per questo, gratis. Quanti gliene prescriveva il medico, dovevano passare ovviamente un certo numero di giorni tra un tampone e un altro, e lì ti facevi anche 4-5 tamponi, perché o la carica virale era molto alta, e la carica virale è la quantità di particelle virali che sono presenti nell'organismo di una persona che ha contratto la malattia, oppure questa moltiplicazione che si faceva ogni volta non si fermava praticamente finché non si trovava una carica virale, il che non significava comunque che questa carica virale fosse in grado di infettare qualcun altro. Ma a parte questo, comunque, insomma, c'era un controllo effettivo sul numero delle persone che risultavano positive ai tamponi e quelle che poi risultavano alla fine, per fortuna, negative. E nel contempo però i laboratori privati si erano già tutti attrezzati per fare i tamponi a prezzi veramente esosi, perché magari c'avevi il dubbio, allora andavi lì, dopodiché eri positivo e appunto poi facevi tutto l'iter che ho descritto prima. E l'unico tampone che è sicuro al 100% quasi è il tampone molecolare, perché il tampone molecolare quantitativo, che è in grado soprattutto di definire bene il numero dei livelli di amplificazione di cui parlavo prima della carica virale, e quindi la contagiosità della stessa. Che è successo? Che poi sono arrivate le farmacie, poi sono arrivati i tamponi casalinghi, e qui credo che il problema sia diventato piuttosto serio. Perché? Perché magari in mancanza di sintomi particolari o di necessità particolari, una persona si faceva il tampone a pochissimo prezzo, tampone rapido, quindi non sicuro per quanto riguarda stranamente la positività, sembra, piuttosto che la negatività, ma comunque, e finiva lì. Poi magari se lo rifaceva, non necessariamente, soprattutto quando c'erano questi grossi limiti di movimento eccetera, che poi appunto sono molto diminuiti, e questo che ha portato intanto che le farmacie, ma tra l'altro i tamponi casalinghi si vendono pure non in farmacia e nemmeno in parafarmacia, li vendono anche profumerie, ho visto negozi così, quindi con poca, direi, o nessuna garanzia. E però questo ha ovviamente completamente sfalsato la reale portata della, diciamo, della contagiosità, del livello di contagiosità percentualmente alla popolazione. E è successo pure che comunque poi, allentate tutte le misure, sì, sicuramente il livello delle terapie intensive, lo vediamo, è assolutamente tranquillo, almeno a quello che ci dicono, però ricordiamoci che le terapie intensive, quando superano il livello di guardia, non lo fanno soltanto per i malati di Covid, ma a livello generale lì vengono considerati tutti. Però appunto c'è questo strano meccanismo per cui i deceduti sono comunque in proporzione maggiori rispetto alla percentuale di positivi, sicuramente. E poi c'è la questione dei vaccini. La questione dei vaccini è che adesso siamo alla quarta dose, e la stessa dottoressa ineffabile, dottoressa Viola, dice: sì, quella, se c'hai più di 60 anni te la fanno e tutto, ma compatibilmente con le risorse, con le quantità, chiunque se la può fare, se vuole si fa la quarta dose, purché siano passati almeno 4 mesi dall'ultima. E insomma, ci sono, ripeto, anche studi che hanno detto che tartassare continuamente il sistema immunitario con queste dosi molto ravvicinate insomma non è che gli fa bene, anzi lo rende addirittura meno efficace. Quindi, contrariamente a quello che dice questa dottoressa, e non solo lei, più ti vaccini spesso e più insomma stai a rischio di contrarre. Del resto l'abbiamo visto che dopo 3 vaccinazioni ci sono persone che se lo sono beccato anche per la seconda volta il virus. Poi c'è la questione di queste varianti Omicron. Allora, è arrivato questo vaccino nuovo, però questo vaccino nuovo si fa insieme a quello vecchio e non si capisce perché. Perché se quello vecchio ormai non è più efficace, perché nessuno più si ammala di...
Non è che sono 2 vaccini, eh?
È bivalente, è uno?
Vabbè. È giusto specificarlo.
Certo,
se no.
È un vaccino bivalente, noi sappiamo ci sono i bivalenti, i trivalenti, addirittura gli esavalenti per i bambini. È un vaccino bivalente che all'interno ha sia questa Omicron, che ho perso il conto, non so se è la 3 o quello che sia, e quella di Wuhan. Perché uno si domanda, poi a non voler essere malizioso, perché la dottoressa ha detto: ah, va bene, fa bene uguale. Io non riesco a capire la logica, perché dovrebbe essere efficace un vaccino per una malattia, che una variante che non esiste più. Ma comunque l'ipotesi mia, ma sarò maliziosa, è che evidentemente, e questo è già uscito fuori su molti notiziari, molti giornali insomma, che sono veramente tantissime le dosi che ancora che stanno arrivando a scadenza del vecchio vaccino, e un po' le smaltiscono mandandole ai cosiddetti paesi poveri, e che appunto non si capisce a che gli possano servire, e un po' evidentemente le smaltiscono facendo questo bivalente, che appunto sul quale io ho molte perplessità.
Beh, la variante, e le ultime 2 varianti sono state numerate 4 e 5, quindi questa Omicron dovrebbe essere la quinta. Poi se ne annunciano un'altra, sicuramente altre che sono già in circolazione ma poco significative, un'altra se ne annuncia di più significativa, più incidente, ancora non è chiaro che cosa vorrà dire. La situazione comunque sul piano dell'intervento sanitario mostra ancora, fatte tutte le premesse che i medici di qualsiasi paese che hanno sostenuto e approvato le campagne di vaccinazione sono soliti fare, quindi in difesa ovviamente di questi vaccini, resta il fatto che persistono differenze che ancora non hanno un'interpretazione, differenze nell'incidenza dei decessi rispetto al numero dei casi, non tanto rispetto alla popolazione, lì è più complicato farlo, ma rispetto ai casi denunciati ufficialmente e al numero dei morti, e anche qui ormai tutto questo sistema di controllo probabilmente è saltato, perché con la diffusione dei test fai da te, quelli che si fanno in casa, il chi magari risulta positivo non va a dichiararlo alla sanità pubblica, a chi di dovere, diciamo così, e quindi non compare più nelle statistiche, per cui anche i numeri giornalieri che ci danno è difficile effettivamente valutare quanto siano attendibili, perché questa incidenza dei tamponi che sfuggono al controllo e quindi sfuggono alla statistica altera il rapporto. Comunque, tanto per fare degli esempi, in tutti e 27 i paesi europei, quelli che spiccano maggiormente per maggiore incidenza di mortalità rispetto al numero dei casi, e quindi hanno un numero di casi alto e anche un'incidenza di mortalità alta, c'è la Francia, la Germania, la Spagna e l'Italia. Non è un caso, i paesi sicuramente più popolosi rispetto agli altri, perché poi se cominciamo a considerare Olanda, Belgio, Finlandia, Svezia, si hanno anche come numero di popolazione, sono paesi meno popolati. Qua il confronto fra questi cosa si dice? Che in testa a tutti come numero di casi c'è la Francia con 34.770.460 casi e con un'incidenza del numero di morti di 154.570 decessi. Poi segue la Germania con 32.550.000, insomma, grosso modo questo è il numero, non lo do alla virgola, di casi riscontrati, e con 148.000 morti, oltre 148.000 morti. Poi l'Italia, 22 milioni di casi dichiarati, ma come dicevo qui lo scarto è grosso con gli altri due paesi, non corrisponde esattamente allo scarto che c'è nella popolazione, qui viene il sospetto appunto che le nostre statistiche siano diciamo non attendibili, alterate, e comunque l'Italia c'ha il primato dei decessi.
Scusa, no, che intendevi lo scarto? Non è chiaro a me, magari non è chiaro nemmeno a chi ascolta, che volevi dire?
La proporzionalità tra il numero dei casi, per cui Francia e Germania hanno più casi dell'Italia, la differenza tra la
di popolazione non è tanta.
Mentre la Germania ha 80-90 milioni di abitanti, la Francia non ha questi, è più vicina all'Italia come numero, no? Forse pure qualcosa di meno, adesso non vorrei sbagliare, ma comunque sono abbastanza vicini come numero di popolazione. E allora l'Italia denuncia meno casi della Francia, cioè la Francia ne denuncia 347.000, l'Italia 34 milioni, la Francia, l'Italia 22 milioni, c'è una differenza di 12 milioni di casi in meno in Italia. Però mentre in Francia ci sono 154.000 decessi, in Italia sono 176.000 decessi, quindi è comunque, pur considerando l'alterazione delle statistiche, è comunque l'Italia brilla per essere un caso dove qualcosa, e più, forse più di una cosa, non ha funzionato, in particolare non ha funzionato la sanità, perché alla fine nessuno riesce a spiegare perché in Italia ha questo altissimo numero di decessi, sia in valore assoluto sia come incidenza percentuale, possa essere avvenuto. Poi fin dall'inizio abbiamo sentito i racconti che dicevano l'Italia è un paese anziano e così via, eccetera eccetera. Sì, ma quanto può incidere questo? Ancora nessuno è stato in grado di valutarlo, e questa domanda, questo interrogativo è rimasto, diciamo, irrisolto. Come considerazione non finale, ma così da aggiungere, poi ripeto, cercheremo di tornarci su questo argomento con puntualizzazioni specifiche su certi aspetti, E qui a livello internazionale è passata la grande onda pandemica, e comunque non passata la pandemia, perché insomma c'è da aspettarsi di tutto. L'establishment sanitario di tutto il mondo si è squagliato, hanno preso proprio una fuga dalla realtà anche, ma insomma soprattutto dall'esposizione, mentre prima li vedevamo. Pensiamo al CTS in Italia, che si è mesi fa è stato sciolto, ma insomma nessuno ha fatto pressioni per rimanere. Il famoso Locatelli, che ne era insomma la figura più rappresentativa, non è scomparso e non ha rilasciato più interviste o dichiarazioni. Si è ben guardato di esprimersi sull'andamento dei contagi, sull'efficienza dei vaccini, sui risultati complessivi. Un po' si cominciano, se non a tirare le somme definitive, ma adesso insomma la casistica consente di fare valutazioni più attendibili. Ma lo stesso dicasi per esempio negli Stati Uniti, dove il grande nome di Anthony Fauci, questo super esperto di vaccini e di epidemie, che è stato anche ospite delle trasmissioni televisive italiane, insomma conclamato come massimo esperto mondiale, fra un mese lascia definitivamente il posto di grande responsabilità che occupa negli Stati Uniti e non ha nessuna intenzione insomma di essere coinvolto nella gestione prossima della pandemia, che ripeto, questi non sono segnali buoni, perché dimostrano che anche questi mega responsabili, virostar come li abbiamo chiamati e così via, hanno capito che insomma tutto questo sistema viveva anche di una proiezione mediatica sopra le righe, viveva di una sollecitazione anche psicologica verso la popolazione, verso tutti, in parte rassicurante, in parte terrorizzante, eccetera eccetera. Oggi che i dati cominciano a venire fuori, soprattutto sull'efficacia dei vaccini, perché qui ormai nessuno si azzarda più a dire che il vaccino ti protegge in assoluto dalla infezione, assolutamente no, perché i casi di reinfezione tra i vaccinati sono moltissimi, forse superano anche gli altri.
Sì, infatti questo non è dato mai di saperlo, no? Scusami se ti interrompo, cioè non si sa. Prima ve la ricordate tutto il battage pubblicitario sul fatto che erano i non vaccinati praticamente dei nuovi untori, no? Che contagiavano, poi non si capisce chi, perché avrebbero dovuto contagiare i non vaccinati, e quindi era una cosa fra di loro, no? Perché poi c'erano i fragili che non si erano vaccinati, insomma come un'orda di assassini che si aggirava per le strade. Poi in realtà con tutte le multe, l'impossibilità di lavorare eccetera, questo numero si è molto molto ridotto, e alla fine però si è capito che invece erano proprio anche i vaccinati che continuavano a contagiare, non solo ad ammalarsi ma a contagiare, e che avevano la stessa identica carica virale di una persona non vaccinata, scusami.
No, possiamo anche direi come ulteriore puntualizzazione che cosa dire, che siccome nessuno sa, anzi nessuno si azzarda a dire che questa pandemia è stata sconfitta definitivamente, diciamo per motivi diversi, c'è chi non lo dice perché questa pandemia può essere ancora può tornare buona per diciamo una gestione anche di un certo tipo se non dell'ordine sociale, sicuramente delle relazioni, per cui incutere una certa maggiore impressione e paura alla popolazione magari in certi momenti fa sempre comodo, senza esagerare su questo aspetto. C'è chi dice che non è finita perché teme veramente dall'analisi dei dati, dalla situazione soprattutto, che sul campo vero, nel senso che qui non si è fatto niente, per esempio per tutti quegli aspetti che a un certo punto sono stati denunciati, per la verità non dall'establishment sanitario e politico ma da una parte dei medici contestatori di questa gestione, insomma, mi riferisco alla sindemia, alla famosa, a un certo punto dice questa non è solo una pandemia, è una sindemia, perché mette insieme, mette in luce la convergenza di più fattori. Uno è sicuramente il fattore virale, e poi però ci sono tutta una serie di altri aspetti che hanno radici di carattere sociale che fanno sì che questa è proprio una cosa. Ma già nell'aspetto virale, anche da questa radio, se non soprattutto da questa radio, fin dall'inizio che cosa denunciamo? Ovvero gli esperti che abbiamo chiamato ce lo dicevano, che qui c'è un problema di degrado complessivo del rapporto con l'ambiente, con la biodiversità, che è stata assolutamente capovolta, distrutta. Non ci sono più difese naturali, o perlomeno sempre meno difese naturali, che fanno da muro, da compensazione tra un ambiente selvaggio dove questi virus vivono tranquillamente, diciamo così, in questo, e la possibilità che l'uomo, e la vicinanza all'uomo, gli allevamenti di animali, tutte queste cose qui. Se noi badassimo a quanti virus negli allevamenti di animali e quanti animali vengono uccisi, se non quotidianamente, ma diciamo sicuramente mensilmente, sono cifre spaventose. Ecco, su tutto questo non si è fatto assolutamente niente. E l'ultimo aspetto è che cosa viceversa è stato fatto sul piano delle strutture sanitarie, ovvero i famosi piani pandemici, che all'inizio c'è stato parecchio casino, se ce lo ricordiamo, no? Piano pandemico corretto, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, qualcuno indicato a suo tempo come la manina che ha fatto certe correzioni su questi piani pandemici, ma di questi piani pandemici sono rimasti dei pezzi di carta, e siamo ancora a rischio che se arriva un'altra ondata di pandemia, qui non c'è una struttura parallela che preposta a diciamo ricevere ancora una volta, e quindi fare un corridoio separato per tutti i malati pandemici, ma di nuovo si ricorrerà agli ospedali normali, chiamiamoli così, che di volta in volta attiveranno al loro interno delle parti riservate ai malati, agli infettati di questo tipo, con il casino che abbiamo visto, che poi si dice ma c'è l'esperienza, sì c'è l'esperienza, ma l'esperienza voleva dire anche che dovevi fare proprio un'altra struttura, prevedere una struttura parallela, non di nuovo rimettere in ballo il funzionamento normale degli ospedali, perché non va bene dal punto di vista del contagio, e poi c'ha ripercussioni enormi, come abbiamo visto, sulla salute dei pazienti, di tutti gli altri pazienti non affetti da pandemia ma da altre patologie, che si vedono rinviare prestazioni, operazioni di ogni tipo, eccetera eccetera.
Sì, poi quello che fa rabbia è che si racconta e lo senti dire tranquillamente, le persone sono in ritardo, non hanno fatto le prestazioni perché avevano paura di andare negli ambulatori e negli ospedali. Io dico, questo è veramente un insulto, qui siamo proprio agli insulti, perché non è vera questa cosa. Ci può essere stata una percentuale, ma se stai male, sai che tu hai una malattia cronica per esempio e ti devi controllare periodicamente, ma quale paura? Quale paura? Se vai al supermercato, vai all'ambulatorio, non è che ci sono malati di Covid nei corridoi nell'ambulatorio, semmai i rischi erano se andavi al pronto soccorso, e non credo che uno che sta male non va al pronto soccorso. Comunque, per concludere, l'amenità che fa anche capire forse perché poi Zingaretti se n'è andato alla Camera, e che c'è un'indagine della Corte dei Conti. Questa è una notizia di qualche tempo fa, di qualche settimana fa, perché c'è un danno erariale di 11,7 milioni di euro per 9 milioni e mezzo di mascherine P2 e P3, e che sono state acquistate e pagate dalla regione tra marzo e aprile del 2020, ma mai sono state consegnate. Non entriamo esattamente nel merito, ma comunque insomma già questo fa capire i livelli, come il fatto che non si parla, si è parlato a un certo punto del fatto che sto virus era fuggito da un laboratorio cinese e così via, e tutto ciò però ha completamente affossato il discorso appunto della di cui parlavi prima, cioè delle condizioni ambientali che hanno determinano anche aumentano la possibilità di uno spillover, cioè di un passaggio da una specie all'altra fino ad arrivare alla zoonosi, che è il passaggio poi all'essere umano. Questo succede quando appunto si restringono, oltre agli allevamenti insettivi e tutto il resto, si restringono gli spazi selvaggi, chiamiamoli così, dove vivono questi animali, quindi cominciano a uscire, anche a venire a contatto con specie domestiche magari, che sono a contatto con noi, e così si innestano questo tipo di malattie. Del resto solo chi non lo voleva vedere non l'ha visto, perché da molti anni insomma se ne parla, e ci sono state anche epidemie serissime come la SARS, come l'Ebola, eccetera, e che hanno avuto proprio questa origine. Lo stesso HIV, che non è vero che è nato alla fine degli anni 60 o 70, ma probabilmente molto prima, e l'AIDS volevo dire, e che se ne parla molto poco, ma conta milioni e milioni di morti in tutto il mondo. E 17:23, e io direi ricordiamo comunque che oggi si riunisce all'occupazione del porto fluviale a Ostiense l'Assemblea regionale Salute Lazio alle 18:30, quindi chi vuole può ovviamente intervenire, e noi ci diamo appuntamento come coordinamento regionale invece giovedì prossimo, non domani ma giovedì prossimo. Poi ovviamente nella trasmissione di mercoledì saremo precisi sulla sede e sull'orario, e la prossima trasmissione ovviamente sempre mercoledì prossimo dalle 16 alle 17:30, e questa la troverete forse entro